Libero Parri era il padre di Ultimo. E Ultimo si chiamava così perché era il primo figlio. E Ultimo, disse sua madre, appena riavutasi dopo il parto. All'età di 4 anni aveva già fatto tutte le malattie possibili, ma ne era uscito sempre vivo. Piccolo, bianco, secco, ma vivo. Ha il cuore forte, diceva suo padre. Ha culo, diceva sua madre. Tutti erano d'accordo nel dire che era un bambino speciale. Da quelle parti si diceva che ha l'ombra d'oro. All'età di 7 anni suo padre lo portò nella stalla. Gli indicò le 26 mucche fassone, che erano tutta la loro ricchezza. E poi scandì lentamente: Garage Libero Parri. Libero Parri era il suo nome e garage era una parola francese di cui Ultimo non conosceva il significato, pensava qualcosa tipo allevamento, latteria. Ripareremo automobili, chiarì il padre, ma le automobili non esistono ancora. È questione di mesi e poi esisteranno. Libero Parri credeva in un futuro a portata di mano, un futuro che dopo 6 generazioni di Parri aveva le mani che non sapevano di vacca. Che non avessero minimamente idea di come fosse fatta un'automobile non era un problema, perché nessuno lo sapeva e il libro su cui Libero e suo figlio Ultimo studiarono come era fatta un'automobile era in francese, francese come la mamma di Ultimo, Florence. Tanto che quando proprio non ne riuscivano a venire a capo, schiacciati sotto una Fiat 24, Libero diceva al figlio: Va a chiamare tua madre. E lei arrivava con la cesta del bucato, una padella tra le mani, si faceva raccontare il problema, risaliva mentalmente alla pagina e alla diagnosi. Dopo pochi minuti, dal capanno si sentiva il rumore di un motore, come se fosse risuscitato. Ma questo accadeva assai di rado. Nei primi anni di vita, il garage Libero Parri dovette adattarsi ad ogni sorta di riparazione, dalle stufe di ghisa ai carri, passando per gli orologi. Furono anni difficili, passati a risparmiare su tutto, ad aspettare nubi di polvere che non arrivavano. Un giorno Libero Parri arrivò addirittura ad impegnare la cascina, ma neanche quel giorno lo videro dubbioso, perché lui il futuro lo stava aspettando, lui del futuro non aveva paura, perché là nel capanno c'erano 25 latte di benzina e quella era l'unica benzina nel raggio di 100 chilometri. Perché lui era l'unico uomo da lì all'orizzonte che sapesse cosa fosse un giunto cardanico o come si rifacessero le bronzine. Il futuro sarebbe arrivato, avrebbe bussato alla loro porta e gli avrebbe cambiato la vita. Era solo questione di tempo. E il futuro arrivò. Era un pomeriggio di marzo 1911, pioveva. Libero Parri lo vide da lontano. Aveva un lungo spolverino, una cuffia di cuoio e gli occhialoni sollevati. C'era tutto, tranne l'automobile. Allora si affrettò a nascondere il bidone del latte che stava rattoppando. Andò a posizionarsi proprio vicino a una pila di pneumatici usati che aveva appena comprato e facevano la loro bella figura. Ci siamo, disse a Ultimo. Lo straniero avanzava lentamente, si riparava dalla pioggia sotto un grande ombrello verde. Si fermò proprio sotto l'insegna, quasi come se stesse pensando che razza di senso avesse aprire un garage nel mezzo del niente. E poi chiese a Ultimo: È vero che avete benzina qui? È vero. Rispose Libero Parri. Molto lieto, Conte d'Ambrosio. Piacere, Libero Parri. E dopo pochi minuti il conte era in cucina a scaldarsi vicino al camino. Si fermò a cena. Parlarono delle fabbriche di Torino, delle macchine a metano. anche di come cucinare la testina di vitello. Ormai era notte fonda e il conte fece per andarsene. Uscì, fu come inghiottito dal buio, ma dopo poco era di ritorno, perché trovare la macchina in aperta campagna con quell'oscurità era impossibile. E quindi si fermò e fu sistemato in camera con Ultimo. La mattina dopo era domenica. Andarono a recuperare l'automobile, riempirono il serbatoio e Ultimo vide suo padre con gli occhialoni e le mani sul volante. L'aveva già visto altre volte così. Di solito suo padre faceva il rombo del motore con la bocca, poi si dimenava sul sedile come se stesse facendo delle curve. Ma tutto finiva lì. Quella volta, invece, si faceva sul serio. E la macchina partì. Lentamente si allontanò per la strada di campagna, perfetta. E Libero Parri pretese di entrare in paese. Nonostante le proteste del conte, lo attraversò a velocità sostenuta, gridando in faccia alla gente che il futuro finalmente era arrivato. Anche altre frasi impronunciabili. E quando tornarono, trovarono gli occhi di Ultimo che lo stavano aspettando. Ti va un giro, ragazzo? E Ultimo si arrampicò sul sedile, mise le mani sotto il sedere e le strinse a pugno per essere ancora più alto. E lui voleva andare alla cunetta di Piassebene. Era un inspiegabile dosso nel mezzo della pianura. Quando vi furono vicini, Ultimo disse al conte: più veloce, per favore. E il conte si sorprese a dare gas, quasi fosse lui il bambino. Così i 931 chili di acciaio si sollevarono, le ruote iniziarono ad arrotolarsi nell'aria, il conte stava con le mani strette sul volante e Ultimo, di fianco, urlava a squarciagola il suo nome. L'automobile dovette venire a recuperarla Libero Parri con il birroccio e il cavallo. Volare aveva volato bene. Era nell'atterraggio che si era un po' disunita. Ma quando una settimana dopo il conte tornò a prenderla, sembrava nuova di zecca. E allora il conte prese coraggio e porse a Libero Parri un borsone di cuoio. Questi lo aprì e dentro c'erano dei guanti, gli occhialoni, la cuffia di cuoio, un foulard, un giaccone, con dietro cucita un'etichetta che diceva D'Ambrosio Parri. Libero Parri aveva già sentito parlare delle gare d'automobili, ma erano roba da ricchi. Il conte però aveva bisogno di un meccanico e l'offerta era allettante. Convincere Florence non fu facile, ma la Venezia e Brescia c'erano anche loro. Arrivarono terzi a Torino, ottavi ad Ancona e primi sulle montagne siciliane. E così Ultimo ritagliò l'articolo e la foto dal giornale e la appiccicò proprio vicino al suo letto. Anche però anche il periodo delle gare finì con le prime piogge ad ottobre. Certo, aveva tirato su qualche soldo Libero Parri, giusto però per tenere a bada le banche. La coda però, fuori dall'officina, non si vedeva. Girare l'Italia con le corse d'automobili gli aveva fatto capire che certo, tutti volevano le automobili, ma in realtà pochissimi le avevano. Erano ancora un giochetto da ricchi. Libero Parri, dopo 7 anni, pensò che il futuro si fosse perso per strada. E così, un mattino, disse a Florence che sarebbe andato a Torino a trovare il signor Gardini, un industriale proprietario della Itala, un industriale geniale che già all'inizio del secolo credeva che il futuro fosse l'automobile. Andava dal signor Gardini con in testa una sola sintetica domanda. Signor Gardini, mi dica la verità. Mi devo ricomprare le 26 mucche fassone. E partirono per Torino, padre e figlio. Florence li salutava come se stessero partendo per l'America. Partirono con la loro valigia nuova sotto braccio ed arrivarono di mattina presto. Poi aspettarono più di 3 ore, seduti proprio fuori dall'ufficio del signor Gardini. A un certo punto Libero Pari si alzò e disse a Ultimo che sarebbe uscito un attimo. Tornò a pomeriggio inoltrato. Suo figlio è con il signor Gardini, scandì la segretaria. Lo so, disse Libero Parri. D'altra parte Ultimo aveva l'ombra d'oro. E trovò infatti suo figlio in industriali chini su un motore. Tutti e tre fecero il giro dell'officina e poi si ritrovarono nel cortile per salutarsi, quando a Libero Parri tornò in mente il motivo per cui era lì. Allora chiese un colloquio in privato con il signor Gardini e Ultimo aspettò fuori. Dopo circa un'ora, Ultimo vide suo padre e il signor Gardini uscire dalla porta dell'ufficio stringendosi la mano. Quella sera, Ultimo se la ricordò per tutta la vita. Era a Torino. Mangiò per la prima volta in un ristorante in vita sua, ascoltando la risposta che il signor Gardini aveva dato a suo padre. Caro Parri, dalle sue parti hanno bisogno d'altro. Mucche? Aveva azzardato pessimista Libero Parri. No. Camion. E da lì a mezz'ora era diventato l'unico rivenditore ufficiale di camion Itala da lì a 300 chilometri. Libero Parri aveva firmato il contratto e aveva sentito che l'odore di letame lasciava per sempre la sua vita. E tornarono a casa. Tornarono a casa e trovarono il conte. E una motocicletta parcheggiata fuori nel cortile. È tua, disse il conte a Ultimo. Ultimo aveva 14 anni, ma era piccolo e magro come un bambino delle elementari. Sembrava impossibile che i suoi 42 chili riuscissero a domare quel mostro d'acciaio. Eppure Ultimo piaceva correre per le strade di campagna sollevando grandi nubi di polvere dietro di sé. Piaceva correre con gli occhialoni e con il giornale infilato sotto il maglione. E correva e andava in fretta, quella volta perché doveva andare da suo padre. Certo, correva e aveva lo stomaco quasi incollato al serbatoio. Gli diceva, ehi, dai, forza, motocicletta, dobbiamo andare più in fretta, più in fretta. Sì, le parlava per dirle che, certo, doveva fare in fretta perché doveva andare da suo padre e ce la poteva fare solo se lei l'avesse aiutato. Doveva andare più in fretta da suo padre. All'ospedale. Durante una corsa d'auto, il conte era uscito di strada e l'auto era andata a schiantarsi contro un platano e si era incendiata. Il conte ne era rimasto intrappolato, mentre suo padre era stato sbalzato fuori dall'urto ed ora era all'ospedale. Con qualcosa di rotto dentro. Ultimo correva sulla sua motocicletta, correva sempre più chino sopra di lei. Le lacrime uscivano, ma non facevano in tempo perché subito si seccavano a contatto con l'aria. Ultimo correva e intanto continuava a parlarle. Le parlava di un futuro che finalmente era arrivato, di un futuro che finalmente potevano toccare con mano. E la pregava di non lasciarlo scappare via.